Titolo V. Le esigenze della collettività. Un programma a cura di Flavio Pedrotti.
Buon pomeriggio chi è in ascolto di Rai Radio 1, siamo in compagnia di Jens Völk, professore associato di diritto costituzionale comparato alla facoltà di giurisprudenza Università di Trento e vicepresidente della Consulta, e il professor Matteo Kosuric, professore associato di diritto costituzionale alla facoltà di giurisprudenza Università di Trento. Come sa chi ci segue, parliamo di titolo quinto, quindi esigenze della collettività e della Consulta, quindi di autonomia. Oggi parleremo dei rapporti tra regioni e Unione Europea e quindi il nuovo potere estero delle regioni, per così dire, cioè tutti gli statuti presi in considerazione dedicano apposite disposizioni al nuovo tema dei rapporti tra le regioni e le istituzioni comunitarie e più in generale ai rapporti internazionali delle stesse, non è così, professor Kosuric?
Sì, beh, certo, cioè nel nuovo testo statutario cui stiamo lavorando ci sarà uno spazio sia per le relazioni con le altre regioni, sia per le relazioni con l'Unione Europea, quindi sia la possibilità di raccordarsi con le regioni, soprattutto confinanti, per politiche comuni. Qua c'è un problema anche, diciamo così, di economia di scala, cioè di dimensione. La nostra è una regione e la nostra è una provincia, diciamo, piccola quanto a popolazione, quindi su molti temi sarebbe opportuno trovare raccordi con le regioni confinanti, che tra l'altro sono molto più popolose, pensiamo a Lombardia e al Veneto, per sviluppare economia di scala. E inoltre integrazione europea. Indubbiamente la nostra provincia già è molto presente e può esserlo ancora di più, sia per contribuire alla definizione degli atti europei, sia poi per attuarli, quindi rapportandosi anche direttamente con l'Unione oltre che attraverso lo Stato. Questi sono entrambi i punti che sono all'attenzione della Consulta.
Questo presuppone anche un'altra scaletta, cioè altrettanti processi politici, certo, che vorrei definire in tre punti, cioè europeizzazione, regionalizzazione e regionalismo. Tre momenti, sì. No? Ecco, per europeizzazione intendiamo un processo di integrazione che si realizza nel quadro dell'Unione Europea.
Certo.
Ecco, in che modo?
Qui è un processo sempre più forte di integrazione, questo vuol dire una omogeneizzazione sostanzialmente delle discipline all'interno dei paesi dell'Unione. L'Italia è sempre più innervata nella sua organizzazione politica, economica e sociale dall'appartenenza all'Unione, quindi c'è un'indubbia europeizzazione, diciamo, i paesi dell'Unione si assomigliano sempre di più tra di loro quanto a istituzioni, ma anche a società. Pensiamo anche semplicemente a cosa ha voluto dire il programma Erasmus per i nostri giovani, no? Semplicemente il circolare liberamente per le università europee, no? Questo è un processo importante e mi auguro ormai inarrestabile, diciamo, e che vede nella nostra provincia, che è zona di frontiera, no? La nostra è una regione di frontiera, una possibile ulteriore valorizzazione, no? Indubbiamente le zone di frontiera in un'Europa aperta sono valorizzate, perché il confine non è più una barriera, ma un momento di incontro, di passaggio.
Ecco, abbiamo avuto modo nella scorsa puntata di parlare di minoranze linguistiche.
Sì.
In questo caso invece, quanto è importante la conoscenza delle lingue e non della lingua? Cioè, mi riferisco ad esempio alla lingua riconosciuta come guida, no? Che è l'inglese.
L'inglese.
Ma quanto è importante invece anche la conoscenza delle diverse lingue, quindi l'italiano per un inglese, per un francese, un tedesco, reciprocamente?
Ma in realtà sarebbe importante, è importante. Perché? Perché l'inglese è un po' nell'Unione la lingua tetto, cioè una specie di lingua comune. Tra l'altro un inglese un po' europeizzato notoriamente, no? Privo di tutte le strutture sintattiche tipiche dell'inglese, in realtà è un inglese un po' semplice.
Quello shakespeariano.
Esatto, è un inglese un po' un globish, diciamo, un po' semplificato e globalizzato. Però al di sotto di questa lingua comune, che è necessaria, nel senso ci vuole, perché ci vuole una possibilità di comunicare immediatamente senza passare per interpreti e cose del genere, e la conoscenza della lingua del paese è importante per entrare davvero in contatto. È un'esperienza che credo tutti noi abbiamo fatto, cioè se si va in un paese di cui si ignora la lingua, è certo che in inglese si riesce un po' a comunicare, però non si capisce veramente il paese come funziona, non si può prendere un quotidiano, sentire la televisione, parlare con le persone, no? Diciamo sì, si parla con la reception dell'hotel, d'accordo, però ecco, non è la stessa cosa. E quindi sarebbe importante uno scambio che, e da questo punto di vista anche l'italiano qualcosa da dare ce l'ha, ecco, non è una lingua così secondaria nell'ambito dell'Unione, l'italiano, il tedesco, il francese, lo spagnolo, il castigliano.
Ecco, e con, tornando invece ai tre quesiti iniziali, con regionalizzazione invece si intende la creazione e il rafforzamento di istituzioni substatali all'interno degli attuali stati nazionali dell'Europa occidentale, no?
Esatto, esatto.
Quindi questo anche, che sviluppo ha?
Ma qui in fondo la logica non è così diversa da quella dell'europeizzazione, perché l'europeizzazione significa superare le barriere tra gli stati, quindi superare l'idea dello Stato come monolite distinto dagli altri. E a questo punto, quando gli stati si integrano, si aprono anche a possibili articolazioni al loro interno in regioni. Non è forse un caso, ma diciamo il paese leader dell'Unione oggettivamente, cioè la Germania, è uno Stato federale. E questo può essere un modello, diciamo, per gli altri paesi. In fondo, quello che era lo Stato più centralizzato, la Francia, da partire dagli anni Ottanta, si è regionalizzato. Cioè, quando parlavo prima di omogenizzazione degli stati all'interno dell'Unione, in fondo la regionalizzazione è uno degli elementi di questa omogenizzazione, cioè gli stati si assomigliano sempre di più tra di loro perché tendono a diventare stati o federali o regionali. Per non andare lontano, pensiamo all'Austria, che qua sopra è esattamente uno stato federale.
Certo, che poi si esprime anche a livello di regionalismo, perché
Certo,
ecco che qua arriviamo al terzo punto,
ecco.
no? Il regionalismo è quindi un processo culturale che si fonda su uno specifico tipo di identità e di territorio.
Sì, perché il discorso culturale potrebbe essere, diciamo, ricostruito in questo modo. Proprio la integrazione europea, cioè in qualche modo lo stemperarsi delle identità nazionali in una comune identità europea, fa riscoprire l'identità locale. È un processo tipico della globalizzazione, anche naturale, probabilmente anche auspicabile. Proprio quando ci si sente cittadini d'Europa si riscoprono le proprie radici locali, no? Quindi in realtà europeismo, diciamo così, e regionalismo vanno a braccetto, ecco.
Ecco, ed è proprio lì forse che si concretizza quello che è il discorso dell'identità, cioè un'identità che è sì portata poi anche alla
Sì,
comunità, no? Quindi
certo.
all'espandersi e a non chiudersi, ma è anche quello di riconoscersi nel proprio, diciamo, istinto identitario, cioè io sono italiano, io sono tedesco, io sono francese, ma insieme possiamo costruire un
Esatto.
progetto comune.
Sì, perché occorre appunto trovare un'integrazione comune conservando però ciascuno la propria identità, cioè in realtà è un'integrazione fatta di identità, è un po' la ricchezza dell'Europa, ma anche del nostro paese, cioè in fondo anche all'interno dell'Italia, insomma basta girare un po' per l'Italia per accorgersene che ci sono, basta banalmente, pensiamo a cosa sono le cucine regionali in Italia, no? Ecco, cioè ci sono tante tradizioni culturali tutte nobili, per carità, in Italia
Hanno
che...
costruito anche delle sfide su
Hanno,
questo.
esatto, che si
Ecco,
integrano tra di loro, certo.
senta, le scuole, secondo lei,
Sì.
come anche lo statuto forse prevederà e prevede un intervento, no? Sulla scuola,
Sì.
come affronta questo
Beh,
pianeta?
dunque, sulla scuola c'è oggi una forte competenza provinciale, quindi in effetti è una materia su cui la provincia è autonoma e quindi lo statuto possono dire parecchio. E la scuola è importante perché, voglio dire, magari non ci si pensa, però è il modo in cui si formano le giovani generazioni, cioè per quanto magari vedo anche i miei figli, cioè apparentemente sono impermeabili a quello che succede a scuola, però in realtà poi quello che apprendono a scuola li forma. E quindi una scuola attenta sia alla dimensione dell'integrazione europea, sia alla dimensione dell'identità, sia nazionale, sia locale, è importante perché forma cittadini consapevoli. Cioè ci si integra in Europa se ognuno è portatore della propria identità, non so come dire, altrimenti se non c'è identità c'è poco da integrare,
Ecco, in questo caso la consulta
ecco. Sì.
si rapporta anche con, non lo so, con una regione magari da noi lontana, ma presente sulla carta istituzionale. Non lo so, noi siamo in una regione dove vi sono delle minoranze
Sì,
linguistiche
sì.
e ci rapportiamo anche per conoscere a fondo, no, le problematiche comuni, non so, le Fiandre, i Valloni, non lo so.
Sì, queste sono esperienze di cui tenere conto. L'esperienza della regione Trentino-Alto Adige è un'esperienza di successo nell'integrazione delle minoranze linguistiche, non da tutte le parti è così. Già il Belgio,
Ecco,
ecco, è un esempio forse un po' meno,
infatti l'ho
diciamo, con
citato
tutto il
apposta
sì,
perché.
immagino, con tutto il rispetto, come la Catalogna, insomma, cioè sono esempi di, diciamo, strade più faticose quantomeno di integrazione. Da noi c'è da dire che è un modello di successo, sicuramente un modello di successo, che non ha determinato quei conflitti terribili della Catalogna, però tutto sommato anche della Vallonia e delle Fiandre, dove c'è un separatismo linguistico, sono stato recentemente qua quasi feroce, ecco, diciamo, io ricordo il treno che va da Bruxelles a Gand, o Ghent, a seconda, quando esce dalla zona mista di lingue di Bruxelles ed entra nelle Fiandre, gli annunci sono soltanto in fiammingo,
Esclusivamente in
esclusivamente in
Fiandre.
fiammingo. e sono bilingue soltanto finché sia nella zona bilingue di Bruxelles. Quindi diciamo è una interpretazione veramente feroce del separatismo linguistico, e per fortuna non è quello che è successo qua, ecco, e non è auspicabile, perché vuol dire creare comunità separate e alla fine ostili, come succede in Belgio, dove sono palesemente ostili, ecco, tra di loro.
Ecco, e quanto è importante in questo caso ad esempio la protezione di un'istituzione o di un ufficio come può essere la Consulta, che si occupa proprio dello studio, no? E dell'attivazione, sì, di determinati processi.
È importante soprattutto per le realtà minoritarie, nel senso che altrimenti la logica maggioritaria finirebbe per schiacciare le minoranze. Proprio la conoscenza di esperienze altre e la conoscenza della nostra positiva esperienza può aiutare a mantenere un equilibrio, diciamo, tra le esigenze delle varie comunità linguistiche che formano la regione.
Ecco, qua stavo leggendo sul,
sì,
vostro
il nostro documento preliminare, questo,
e
sì,
dice: per quanto riguarda le norme d'attuazione, si tiene opportuno, ferma la loro natura di norme statali, precisare a livello statutario la loro natura negoziale pattizia, quale strumento,
sì,
eccetera.
Sì.
Ecco, vogliamo un po' spiegare questo,
sì,
concetto?
Sì, sì, volentieri. Sì, perché le norme d'attuazione sono quei decreti legislativi, sono atti aventi forza di legge, come se fossero leggi, che attuano lo statuto di autonomia. E in realtà lo hanno anche sviluppato, hanno sviluppato e rafforzato moltissimo l'autonomia, ampliando in realtà le funzioni proprie, soprattutto delle province autonome. Attualmente, diciamo in via di fatto, questi testi sono concordati tra lo Stato, le province autonome e la Regione. Quello che chiede la Consulta è che questa situazione di fatto divenga una situazione di diritto. Perché? Perché il vento può cambiare. Noi non sappiamo chi governerà Roma tra un anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni. Potrebbero essere anche orientamenti meno favorevoli all'autonomia, meno favorevoli all'autonomia di quanto siano oggi. E quindi mentre oggi la prassi va bene, perché ci sentiamo comunque garantiti dall'attuale composizione governativa, ma un domani potremmo non esserlo più. E quindi è bene trasformare in diritto quello che è un fatto.
Quindi ci sono delle clausole o dei limiti?
Sì, cioè l'idea è prevedere che le norme d'attuazione devono essere adottate d'intesa tra provincia, regione e Stato. Attualmente non è così, attualmente c'è soltanto in teoria un parere che in realtà si traduce in un'intesa, ma soltanto di fatto, soltanto perché lo Stato così vuole.
Ecco, il Consiglio Provinciale,
sì,
no? In che misura prende iniziativa rispetto a tutto il processo che voi avete ideato? Diciamo.
Beh, noi siamo molto, in maniera decisiva, perché noi siamo l'emanazione del Consiglio Provinciale, quindi siamo un,
sì,
organo...
Dire, c'è una sorta,
sì,
di dialogo?
C'è un dialogo continuo, devo dire. Intanto devo dar atto, appunto, in modo estremamente positivo, che il Presidente del Consiglio Provinciale, Bruno Dorigatti, segue regolarmente i lavori della Consulta e spesso anche nelle ultime sedute interviene portando un contributo prezioso, quindi, e questo assicura una forte integrazione tra il Consiglio Provinciale nella figura del Presidente e la Consulta, e per di più metà dei componenti della Consulta sono consiglieri provinciali o rappresentanti della maggioranza o rappresentanti delle minoranze, e quindi c'è una forte integrazione che è d'altra parte necessaria, perché la revisione dello statuto passa esattamente per il Consiglio Provinciale, se no non sarebbe un lavoro inutile, cioè, come si può dire, il nostro non dovrebbe essere, non è soltanto un lavoro accademico, non è soltanto una riflessione accademica sull'autonomia che, diciamo, potrebbe lasciare il tempo che trova, ecco, non dobbiamo scrivere un libro sull'autonomia, dobbiamo preparare una bozza di statuto, e questo viene fatto appunto in costante contatto e integrazione con il Consiglio, quindi
infatti,
con i rappresentanti eletti.
Io l'ho chiesto appunto perché, pensando all'integrazione in questo caso,
sì,
anche dando poi anche significato al titolo del nostro programma, cioè le esigenze della collettività, titolo quinto, ho pensato quanto può essere anche importante l'integrazione con il pubblico, no?
Certo.
L'interazione.
Certo,
con,
certo.
Quindi un consiglio provinciale, una consulta composta da elementi di grande valore istituzionale, ma anche suggerimenti o quant'altro dalla collettività.
Ah, questo c'è stato in maniera estremamente sviluppata, perché è stata una grande fase partecipativa nei lavori della Consulta. Per mesi abbiamo audito associazioni, abbiamo fatto incontri sul territorio, sono state forme di accesso informatico al sito dove si potevano lasciare contributi. C'è stato un lavoro veramente vastissimo che è stato organizzato molto bene dalla struttura del Consiglio Provinciale, perché da gestire non è stato semplicissimo, proprio perché c'è stata una grande massa di materiali di cui noi stiamo tenendo conto. Si è veramente sentito il polso della comunità provinciale sui temi dell'autonomia. Ecco.
Al professor Jens Wölk vorrei chiedere che nello statuto dovrà essere riconosciuta in coerenza per quanto disposto poi in generale dal titolo quinto della parte seconda della Costituzione, la facoltà delle province autonome e della regione di partecipare alla formazione degli atti dell'Unione Europea e all'attuazione ed esecuzione di accordi internazionali e degli atti stessi, no? Per cui si parla di integrazione europea.
Purtroppo in questo periodo siamo messi anche non tanto bene, come sappiamo, e aspettiamo tutti che qualcosa si deciderà a livello europeo, che qualche iniziativa ci sarà per rilanciare l'integrazione europea. Intanto dobbiamo vedere, se guardiamo la nostra autonomia e il rapporto con l'Europa, che l'Europa è molto importante e molto incisivo anche con, per esempio, la legislazione, direttive, regolamenti che ovviamente non risparmiano il nostro territorio, ma si applicano qui come nel resto d'Italia. Allora da lì nasce sia l'esigenza di garantire nei confronti dello Stato, ma anche della stessa europea e alla fine dei cittadini, l'applicazione, l'attuazione di questa normativa europea, che qui viene fatto autonomamente e non attraverso leggi dello Stato, almeno per la maggior parte delle nostre competenze, ma nasce anche l'esigenza di voler rappresentare i nostri interessi territoriali, che spesso sono appunto anche speciali, se pensiamo solo all'agricoltura di montagna, per esempio, che è molto importante, la questione del latte, che ovviamente costa molto meno produrre nelle pianure che appunto in montagna. Allora le nostre specifiche esigenze di rappresentarle, e lì è da una parte possibile e anche necessario di andare direttamente a Bruxelles per rappresentarli, e c'è per esempio l'ufficio di rappresentanza comune con Bolzano e Innsbruck dell'Euregio, che fa proprio questo direttamente a Bruxelles, ma è anche possibile e costituzionalmente garantito di rappresentare i nostri interessi nei confronti dello Stato, perché non siamo noi, ma è lo Stato, il governo italiano, a agire assieme agli altri governi nel Consiglio dei Ministri a Bruxelles, e per questo è importante che si cerchi anche di influenzare attraverso i vari canali interni proprio la posizione dello Stato membro Italia. Allora in consulta abbiamo discusso queste cose e proponiamo per il nuovo statuto, perché lo statuto attuale non parla di integrazione europea, di inserire un articolo Europa, sull'Europa, proprio su questi due canali, l'attuazione e la partecipazione alle decisioni. E in più, visto che di questo parliamo anche molto spesso e sempre più frequentemente in questa nostra regione, è proprio la questione dell'euro-regione, cioè della collaborazione fra Trentino, Alto Adige-Südtirol e il Tirolo. E lì abbiamo discusso anche a lungo e abbiamo detto che è utile utilizzare le possibilità che ci dà dal 2001 la Costituzione, riconoscendo questa cooperazione transfrontaliera come forma legittima di contatto strutturato con enti di altri stati. Allora abbiamo pensato di inserire, di proporre l'inserimento di un articolo sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale, menzionando in particolare anche la cooperazione attraverso il Brennero. L'attuale forma di cooperazione invece, quella del GECT, quel del Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliera, che è appunto un ente costituito da queste tre entità, Tirolo, Alto Adige-Südtirol e Trentino, quella forma attuale non la proponiamo di menzionare, perché queste sono forme che magari dureranno anche 10-15 anni, ma non è detto che fra 20 anni, 25 anni ci sono ancora, però una menzione proprio di questa volontà di impegnarsi in questa missione, io direi anche storica, di questi territori, di garantire proprio il passaggio da nord a sud o viceversa, questa la vogliamo proprio fare.
Bene, siamo in chiusura, ringrazio i nostri ospiti, il professor Jens Volk e il professor Matteo Kosolich, e noi ci risentiamo la prossima settimana alla stessa ora su Rai Radio 1. Grazie ad Alessandro Ravagni che ci assiste alla console.
Avete ascoltato Titolo V, Le esigenze della collettività, un programma a cura di Flavio Pedrotti.